palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nuovo appuntamento settimanale, proprio nel giorno in cui i crociati di Carlos Cuesta tornano ad allenarsi, questo pomeriggio al centro sportivo di Collecchio. Come sapete, dopo un riposo più lungo che è stato concesso dal tecnico spagnolo dopo la matematica salvezza in Serie A dopo la vittoria per 1-0 contro il Pisa al Tardini sabato scorso, squadra da oggi pomeriggio di nuovo al lavoro. E come sapete già, ma fa bene ricordarlo perché è notizia proprio dell'inizio settimana, il fatto che venerdì, giornata dell'1 maggio e 1 maggio, ci sarà la seduta, l'allenamento a porte aperte per tutti i tifosi del Parma allo stadio Tardini dalle 11 alle 12.30, sicuramente una bella occasione, insomma, per ancora stare più vicino alla squadra, per omaggiarla, se vogliamo, per questa salvezza nettamente anticipata rispetto all'ultima giornata. Secondo me è un po' facile, insomma, poi aprire le porte ai tifosi poi in questo momento, però sappiamo che il calcio moderno è così, ormai gli allenamenti sono tutti a porte chiuse, non solo per il Parma, un po' ovunque, quindi capisco la logica, approfittiamo dell'occasione, almeno mi metto nei panni dei tifosi in questa circostanza. All'orizzonte c'è la partita contro l'Inter a San Siro, domenica sera alle 20.45, Inter che potrebbe anche festeggiare matematicamente lo scudetto, Inter guidata dall'ex Christian Kivu in panchina. Sarà una sfida chiaramente anche tra i due allenatori, questa è Kivu, passato, presente e probabilmente futuro del Parma. La maggior parte dei tifosi gialloblu vuole la conferma di Carlos Cuesta, vedremo se sarà anche questa la linea della società, discorso più di facciata che poi concreto, nel senso nessuno deve decidere su nulla, almeno ufficialmente non deve comunicare nulla. L'allenatore ha un contratto ancora per una stagione con un'opzione per una terza annata. È chiaro che però se ci fosse il timbro del club, il discorso sarebbe ampiamente chiuso. Vedremo cosa succederà per il futuro di Carlos Cuesta. Come sempre scriveteci al 333-9200-170, ci sono già diversi numeri, tra poco gli ospiti, ma partiamo con il servizio della TG Sport di Marco Balestrazzi.
Punto di riferimento per gli amanti di dati e statistiche, il sito Transfermarkt è ritenuto anche la Bibbia dei valori di mercato. Il confronto con il luglio scorso dice che Nico Paz, Marco Palestra e Kenan Yıldız sono i giocatori che più hanno accresciuto il valore del proprio cartellino nel corso della stagione. Aumenti stimati tra i 25 e i 30 milioni nei primi 10 giocatori della Serie A, 4 sono del Como. Si parla di valutazioni teoriche naturalmente, ma il riferimento ha spesso trovato riscontri nella realtà. Il primo tesserato del Parma a comparire in questa speciale classifica è Sasha Brisghi. A soli 19 anni lo svizzero è valutato 10 milioni, un aumento di quasi il 10.000% rispetto al prezzo di acquisto. E infatti il suo nome è tra i più chiacchierati in ottica mercato. Due gradini più sotto c'è Matteo Pellegrino, cartellino stimato sui 15 milioni, più 9 rispetto a inizio stagione, più 150%. In crescita anche Mandela Keita, 18 milioni, per lui una stagione felice e un aumento del prezzo teorico del 50%. Stabili Suzuki e Bernabé, valutati rispettivamente sui 20 e 15 milioni. Almeno secondo il sito specializzato sono questi i gioielli del Parma, anche se si registrano aumenti interessanti tra i 2 e 3 milioni per i vari Troilo, Ndiaye, Cercati e Del Feje. Anche Corvi poi, da semi sconosciuto, ha visto crescere la sua valutazione di oltre il 300%. Tra i flop invece Ondrejka e Nicolussi Caviglia, ma per quest'ultimo sul valore del cartellino pesa il riscatto già fissato a 6 milioni, in calo rispetto alle stime estive ai tempi del passaggio dal Venezia alla Fiorentina. Solo numeri per ora, per Suzuki e Cercati c'è la variabile Coppa del Mondo. Alcune stime potrebbero cambiare dopo una valutazione complessiva dell'annata. All'orizzonte il mercato che sta per iniziare e un'estate che per il Parma si annuncia caldissima.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme. Allora ricordiamo che la giornata 35, ne mancano 4 di Serie A, parte proprio venerdì 20:45 Pisa-Lecce, partita molto importante e lì in basso per il terzultimo posto e il quartultimo ovviamente della classifica. Poi sabato alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, c'è Atalanta-Genoa alle 20:45, domenica poi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma, come detto, poi si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ma abbiamo già il nostro primo ospite, prestigioso Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco.
Ciao a tutti, buongiorno.
Grazie di essere in nostra compagnia.
È un piacere.
Beh, insomma, risultato pieno raggiunto, almeno rispetto agli obiettivi di inizio stagione. Insomma, si chiedeva una salvezza più semplice rispetto all'anno prima, i numeri dicono questo.
Insomma, tu dicevi proprio prima, cioè parlavi di incontri che ormai non ci interessano più, ecco.
Sì.
Quando siamo partiti, probabilmente a settembre, immediatamente si sperava di poter fare qualcosa in più, cioè di essere dove siamo adesso, ecco. Poi dopo siamo stati un po' invischiati proprio negli ultimi posti, però progressivamente ne siamo venuti fuori. Io vedo proprio, lo dico, è anche un luogo comune quasi, il salto l'abbiamo fatto con strafezza caviglia, cioè con il mercato di gennaio, perché siamo andati veramente con grande abilità a coprire dei buchi che avevamo.
Sì, diciamo che si auspicava più qualità tra centrocampo e attacco, nel senso qualità centrocampo, qualità nel senso di imprevedibilità in attacco. Effettivamente, secondo me, questo è stato coperto con il mercato, secondo mercato di gennaio di fila, con successo. Insomma, un plauso su questo devo dire alla dirigenza.
Assolutamente, io poi penso anche che se ci mettiamo ad analizzare, oggi non mi ricordo chi era che faceva del gruppo della redazione vostra sulla televisione, faceva
Marco,
un po' il conto dei costi dei giocatori. Ecco, noi abbiamo probabilmente un parco giocatori che a settembre consideravamo meno forte, secondo me, perché invece a valutare tutto abbiamo dei giocatori che sicuramente, ad esempio, le ultime quattro squadre che sono lì ancora a lottare non hanno, perché per dire Keita non ce l'hanno, perché Bernabé non ce l'hanno, perché i due centravanti come quelli che abbiamo noi non ce l'hanno, per dire lo stesso Strafezza è sicuramente un giocatore che a questi livelli di squadra in fondo può fare la differenza. Abbiamo dei giocatori che sono migliorati. Abbiamo sicuramente una squadra con un'età media che può invidiabile, e quindi per dire, quando c'è la squadra così giovane, mettere anche proprio un paio, due, tre giocatori d'esperienza che casomai a Parma possono rimanere qualche anno, sicuramente possono essere quelle condizioni per far migliorare i giovani.
Sì, assolutamente. Non è più giovanissimo, ne sta il Fej, 25 anni, però è il protagonista del momento. Tu sei, Vincenzo, un abile e attento osservatore, no? di tanti ragazzi.
Sì.
Allora, io, che effetto ti fa questo il Fesce?
A me interessa, mi piace molto. Poi ci siamo dimenticati, attenzione, io non mi dimentico, perché io voglio aspettare ancora l'americano. Esatto, perché insomma non è, chissà, avrà avuto problemi. Tanti giocatori, noi che abbiamo un'età ci ricordiamo che il primo anno di Platini in Italia l'avremmo mandato a casa, ecco. Certo. Per cui, per dire, io sono convinto che anche lì ci abbiano visto bene. Questo lungo centravanti, a me perché a lui ha fatto dei colpi che non sono casuali, ha fatto due o tre gesti nelle ultime partite, e quindi ci sono anche dei giocatori che arrivano, per dire, soprattutto giocatori alti con degli sviluppi. Lui, dico loro, normalmente lo sviluppo non è mai in ritardo, però può darsi che sia in ritardo un consolidamento proprio delle caratteristiche psicologiche. A me piace molto quando l'ho visto ultimamente. Non ha c'è anche così, dice, oh, decidono di dare via l'argentino e proviamo questo, insomma, ecco.
Sì, anche perché lui, a proposito, giustamente tu citavi il mercato di gennaio, a proposito di interventi, il Fej stesso è arrivato, sembrava, per noi che magari lo conoscevamo di meno e non vedendolo in allenamento, sembrava il classico vice Pellegrino, preso, certo, perché è uscito Cutrone, anche numericamente parlando, ecco, per la rosa. In realtà poi a me sembra che abbia anche un po' caratteristiche diverse, quasi che si compensano. Non a caso poi questa l'ha schierato anche in coppia proprio nell'ultima gara, cioè è più rapido nello stretto, è più, esatto, più veloce, si butta più in profondità,
è più portato,
o no?
Anche Alberto probabilmente a giocare in contropiede,
certo, e questo è importante.
Pellegrino, io infatti in qualche trasmissione, non mi ricordo se a lunedì o se a Basporto qua, per dire, tutto sommato noi abbiamo dato all'Inter Bonny, che, per dire, mentre sicuramente Pellegrino sarebbe stato più da Inter, non per le qualità assolute, per le caratteristiche, certo, individuali, perché, per dire, nell'Inter tu giochi là in mezzo, arrivano tanti palloni. Bonny invece è un lavoratore che anche in un Parma di quest'anno avrebbe lavorato lì per poi ripartire come ha fatto un Pompeo, ecco.
Sì, assolutamente. L'abbiamo visto anche nell'ultima gara, oltre a qualche colpo insomma che ha prodotto gli applausi del Tardini. Cosa ti aspetti da queste ultime quattro gare, Vincenzo?
Ma mi aspetto con grande serenità, per dire, io sogno sempre di vedere la squadra giocare anche non solo per il risultato, ecco, perché a questo punto potresti anche farlo. Attenzione che noi abbiamo fatto tante critiche a questo Parma, quando invece la prima critica dovrebbe essere per il nostro campionato, perché certo, il Parma né più né meno ha giocato male come quasi tutte le squadre.
Cioè, sì, non hai visto una qualità media alta.
Io dico sempre provocatoriamente che probabilmente un calcio organizzato l'hanno offerto e ancora lo stanno offrendo alcune squadre che stanno battendosi per la salvezza, perché, per dire, il Lecce l'abbiamo visto giocare in modo organizzato, il Verona anche se poi non hanno qualità nei giocatori, non ce la fanno.
Certo, assolutamente. Ma poi questo discorso arriva, Vincenzo, ne approfitto per chiederlo anche a te, insomma, ne hai di esperienza da vendere. Arriva dopo questo 5-4 del Paris Saint-Germain sul, certo, Bayern Monaco. Tra poco leggo anche una riflessione di Sandro Melli che ha rilasciato su Facebook, riportata adesso in apertura anche della Gazzetta dello Sport, molto interessante, e che io condivido. Ma insomma, questo 5-4 secondo te è spettacolo o è calcio spettacolo? Perché sai, poi alla fine un 5-4 parla anche di molti errori delle difese, se vogliamo proprio ben guardare.
Io penso che se tu arrivi ad alzare in modo intensissimo il livello di intensità, il livello del gioco, gli errori siano maggiore, automatici. Cioè, perché veramente qualsiasi sbavatura tecnica, a queste velocità tu sbagli un passaggio piuttosto che uno stop e sono già ripartiti. Guarda, io mi ricordo, per dire, molti se lo ricorderanno, il gol del Real Madrid in Coppa, non mi ricordo neanche contro chi era, quello stop a seguire di Valverde sulla fascia destra, con un gesto si ritrovò in porta. Cioè, sono magie che solo grandissimi giocatori possono fare.
Cioè, se tu dici aumenta il livello di intensità e quindi è inevitabile che gli spazi aumentino e gli errori aumentino.
Alberto, invito tutti a guardare la velocità dei passaggi. Non c'è mai un passaggio appoggiato di piatto. Sono tutte palle che viaggiano a velocità inaudite. Guarda, io mi ricordo, abbiamo affrontato questa primavera, forse, la nazionale inglese con la mia Lettonia, con la mia piccola Lettonia, a Wembley. Sai, c'era Wembley sold out perché avevano favorito i giovani, biglietti un po' più economici. Certo. Nel riscaldamento, questi atleti dalla Madonna, fammelo dire, che si passavano la palla, Marco, con delle fiondate, tum, 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 tum. E poi la partita è così. È chiaro che io prendo anche il rischio per fare un passaggio velocissimo e lontano, perché i cambi di gioco sono continui, e a un rischio ci può essere anche la ripartenza degli altri su un errore che può... Cioè, se io faccio 100 passaggi a 5 metri di piatto, come facciamo tante volte le nostre partite, certo, probabilmente non sbaglio mai, però non creo nemmeno niente. Ecco.
No, è chiaro.
E cioè, anche... Secondo me è proprio perché tu non puoi fare intensità, tanta gente dice intensità bisogna correre, no, devi correre con una tecnica sopraffina, perché sì, altrimenti non comandi il pallone.
Sì. Correre col pallone al piede.
Questo, lo ribadisco, è la differenza più grossa che c'è fra i nostri allenamenti e gli allenamenti delle altre squadre, che ho visto tante volte. E noi siamo lì a interrompere, mettere a posto, metterli in riga. Servono anche quei momenti lì, però non possono essere la maggioranza dei momenti.
No, no, assolutamente, intensità anche nel lavoro. Vincenzo, io ti ringrazio davvero di essere stato con noi. Ti chiede il nostro ascoltatore Lorenzo, insomma, quale strategie deve adottare la società adesso in queste ultime gare. Un po' ci hai risposto, no? Far giocare chi ha trovato meno spazio, valutare dei giovani, insomma, tu l'hai detto.
Certamente, guarda, io penso che, per dire, ecco, in queste quattro partite, tanto un punto più, un punto meno non ci cambia la vita. Cioè, occorre pensare all'anno prossimo. Per dire, io sarei assolutamente, facciamolo così ancora provocatoriamente, Albert, confermato l'allenatore, per dire, facciamo veramente vedere quei giocatori che hanno giocato un po' meno per arrivare al mercato con qualche chiarezza in più. Chiarezza che, attenzione, non abbiamo dimostrato quando si è fatto male su Zucchi.
Certo,
che lì abbiamo, ecco, il pasticcio di quello che non mi è piaciuto: andare a prendere un portiere di 40 anni quando non hai valutato quelli che avevano in casa, che erano molto meglio probabilmente di quello di 40 anni che poi è tornato via.
Ah, sì.
Io, se fossi il presidente, lì mi arrabbio, perché hai gettato via dei soldi, hai perso del tempo e non hai dato una buona immagine.
Chiarissimo, chiarissimo su questo. Anche il discorso portieri sarà da risolvere per il futuro, ma sarà tempo dell'estate. Ci risentiremo sicuramente. Vincenzo, grazie di essere stato con noi come al solito.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie.
Un abbraccio. Ciao.
Grazie a te, a Vincenzo Pincolini, preziosissimo, sempre con noi al telefono. Insomma, tra poco le domande anche che ci fate in diversi messaggi, ma volevo un po' chiudere il tema aperto così, e magari poi lo riapriremo ancora con i nostri successivi ospiti, che su questo sono sempre molto ferrati. Però citavo Sandro Melli, che non dice mai delle cose scontate, insomma, poi possono essere approvate o nel senso che uno può essere d'accordo oppure no, però non dice mai cose scontate, e secondo me neanche qui le ha dette su questo Paris Saint-Germain Bayern Monaco, e mi trova peraltro personalmente piuttosto d'accordo. Lui sostanzialmente ha scritto su Facebook una sua disamina sul calcio di oggi, in particolare su questo 5-4. Dice: questo calcio mi fa schifo, diciamo così come termine attutito, piace a chi non capisce nulla, è come l'NBA, piace solo alle televisioni, ai telecronisti, ai tifosi a cui basta vedere gol, ma che non comprendono nulla di questo gioco. Sapete chi ama questo calcio? Scrive: le televisioni, i telecronisti, i tifosi. Il calcio attuale è diventato la nuova NBA. Perché? Perché praticamente l'NBA è stata criticata negli ultimi anni per privilegiare le grandi giocate e i punti, e i punteggi alti, a scapito della qualità. Quindi partite che terminano con altissimi punteggi ma con poco gioco difensivo, quasi con i giocatori lasciati andare verso il canestro. Sono arrivate critiche, per intenderci, anche all'All-Star Game, classico match che mette insieme, evento dell'anno, che mette insieme i migliori della stagione, del campionato, poi che diventa solo così una dei siparietti di spettacolo con qualche schiacciata e poco altro. E poi Melli specifica, dopo qualche commento anche che sembrava non aver apprezzato questa sua presa di posizione, dice: cerco di far chiarezza a chi eventualmente non ha capito il mio post, fortunatamente pochi. Dice: non ho detto che amo il gioco del calcio italiano, di certo tra Milan, Juventus e Paris Saint-Germain Bayern Monaco preferisco mille volte la seconda partita. Volevo solo dire che con questo andamento, dove in pratica non esiste più la cultura del saper difendere, e con regole VAR che cambiano gli episodi, arriveremo a vedere partite che finiranno 7-5 o 6-6, se non oltre. Ho paragonato questa mentalità al basket NBA, dove spesso lo spettacolo va a discapito del risultato, perché in America hanno questo tipo di cultura. Una volta segnare era faticoso, difficile, complicato, eppure quando giocavo io fuori classe non mancavano di certo, anzi, ma per fare gol dovevi sudartelo, gli stessi campioni dovevano fare una fatica immensa. Oggi si ha l'idea che ogni azione possa essere un potenziale gol. Questo aiuta sicuramente le televisioni a vendere prodotto meglio, di conseguenza le società a vendere i biglietti a prezzi molto alti, se non folli. Il mio pensiero, non ho sicuramente il verbo e non vorrei manco averlo, ma è una mia considerazione personale. Questo scrive Sandomelli, sono d'accordo. A me personalmente, non so voi che ci ascoltate, tra poco leggerò anche dei messaggi, personalmente a me sì, la partita è stata molto spettacolare, molto divertente, ma non è, a me è un calcio che piace, non è un calcio che mi piace, non mi piace neanche quello del Parma, probabilmente non mi fa divertire, probabilmente preferisco una via di mezzo. Non mi, mi faceva innervosire, irretire il tiki taka di Guardiola a me, eppure vinceva. Quindi siamo di nuovo sempre allo stesso punto, risultatisti, giochisti. Si può anche stare nel mezzo, che non vuol dire essere, insomma, non avere un'opinione, ma vuol dire avere una soluzione che possa contemplare un po' tutto. Insomma, la ricerca spasmodica, insomma, per intenderci, la partita ieri sera è finita 5-4 anche perché ci sono stati tantissimi errori difensivi, o no? E l'ha spiegato anche Vincenzo Pincolini, quindi tante belle azioni. Poi non lo so, se fossimo stati il Paris Saint-Germain come tifosi, bah, io mi sarei un po' arrabbiato a finire 5-4 che ero quanto 5-2 probabilmente in avanti, quindi non lo so, tutto nel secondo tempo peraltro, quindi insomma bisogna sempre soppesare tutto. A me è sicuramente un calcio spettacolare, ricordo, secondo me è un po' partito dalla finale degli ultimi mondiali tra Argentina e Francia, spettacolarissimo, una delle finali più spettacolari della storia. Poi però non lo so, forse si perde però dell'altro, questo poi ognuno si farà la propria opinione. Vediamo qualche messaggio. Cosa ne pensate, per far salire un po' il valore della nostra Serie A, se mettessimo i play-out? L'ultima classificata retrocede, la penultima si scontra con la quintultima, la terzultima con la quartultima. Secondo me fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata tutte le squadre correrebbero per un unico obiettivo, altro che essere già in vacanza, scrive Stefano. È verissimo, il problema è che poi aggiungeresti partite ad un calendario già piuttosto pieno. Considerazione poi di Lorenzo: il Parma ha segnato in campionato 25 reti, ieri sera Harry Kane ha segnato il suo 54esimo gol in stagione, impressionante. E poi ancora, proprio su questo tema, prima del Parma intervengo subito sulla partita spaziale di ieri sera tra PSG e Bayern, partita che ha fatto vedere com'è bello il gioco del calcio, con gesti tecnici incredibili che noi in Serie A manco ce li sogniamo. Meno contento del risultato, visto che simpatizzo per il Bayern e per l'Arsenal, ma uno spettacolo veramente bellissimo. Ma da ex difensore, con questi risultati mi chiedo sempre: gesti tecnici incredibili o difese imbarazzanti? Sicuramente il primo caso, ma le difese erano alquanto ballerine. Con questa su una delle due panchine, con le dovute proporzioni, il risultato sarebbe stato uguale? Cosa ne dite? Insomma, un po' risposto. Sono d'accordo, cioè, secondo me ci sono anche, cioè, ci sono stati degli attacchi stellari, ma delle difese da rivedere. Poi ci sono stati due legni, anche se non sbaglio, tantissime altre occasioni da rete, insomma, c'è stato anche molto di più. Enrico scrive, poi ci fermiamo per la pubblicità, tutto molto bello, ma la partita ieri sera per gli spettatori non interessati, non per i tifosi. Poi chiederemo ai tifosi della Paris Saint-Germain quanto saranno contenti e soddisfatti della loro squadra sul 5-2, partita chiusa, finale in tasca praticamente, prendono altri due gol compromettendo appunto l'accesso alla finale. Se alla fine non si qualificheranno, puntini puntini, vorrei vedere gli stessi commenti entusiastici che si leggono in questa chat nel caso in cui il Parma dovesse perdere una partita 5-4, verrebbe fuori di tutto, da Suzuki passando per Troilo fino a Pellegrino, tutti balordi, neanche degni di giocare in Serie C, eccetera. E io sono d'accordo anche su questo con Enrico, fa sempre parte di quella, come dire, di quell'equilibrio nei giudizi che io vado un po' praticando, soprattutto sì, applicato al mondo del calcio, ecco, si intende. Riccardo dice: la partita di ieri non esiste la difesa, nella partita di ieri non sanno cos'è, non pensano proprio alla fase difensiva. Secondo me ci deve essere una via di mezzo tra Bayern e Paris Saint-Germain e il nostro calcio noioso e tattico. Beh, questo lo chiediamo a tutti e sono assolutamente d'accordo. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco insieme con il nostro nuovo ospite.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme con Palla in Tribuna, come sempre il numero per scriverci è il 333-9200-170. Abbiamo detto Parma che riprende oggi ad allenarsi, oggi pomeriggio, al centro sportivo di Collecchio per preparare il match di domenica sera contro l'Inter, per cercare anche un po' di rovinare la festa ai nerazzurri dell'ex Chivu. In attesa anche, insomma, di novità sul futuro, da questa tanti giocatori, anche chi andrà in scadenza di contratto. Ma insomma, intanto saluto il nostro nuovo ospite, Simone Brianti. Ciao, ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Tra poco ti chiedo su questi temi, ma insomma, ripartiamo da questo tema che sta facendo molto discutere, no? Ma è calcio Paris Saint-Germain Bayern Monaco 5-4 o sono una raffica di così una fiera di errori e colpi di prestigio? Cioè, a te è piaciuta la partita?
Ma diciamo che sotto certi punti di vista è stata abbastanza spettacolare, ecco, se vogliamo fare la differenza con quello che è successo pochi giorni prima in Milan-Juve.
Certo.
Da un certo punto di vista sicuramente è stata una partita molto bella, poi dopo è chiaro che ognuno ha le sue idee, le sue considerazioni sul calcio, ed è anche vero che nel calcio c'è anche la fase difensiva, sotto certi punti di vista questo non è sbagliato, però è chiaro che vedere una partita così con tanti gol e soprattutto anche con tanti campioni in campo giocate, insomma, e altre cose sicuramente stuzzica un po' l'occhio anche, ecco. Ripeto, vedendo quello che è successo soprattutto nell'ultimo weekend di Serie A, insomma, vedere una partita così sicuramente ti fa un attimo
riappacificare, diciamo, col calcio.
Sì, esatto.
No, infatti, ma guarda, stavo per dire, Simone, poi sai, una partita così con tante stelle in campo fa anche poi spendere più facilmente i soldi del biglietto ai tifosi, però poi pensavo anche che in realtà poi anche Milan-Juve, insomma, adesso non so se ha fatto sold out, ma comunque stadio pieno, prezzi comunque e costi dei biglietti molto alti. Cioè alla fine poi il tifoso va allo stadio per tifare la propria squadra e non solo per lo anche oltre lo spettacolo. Vedi anche il Parma, insomma, alla fine, o no?
Sì, beh, sicuramente credo però che chi ha acquistato il biglietto per vedere Milan-Juventus probabilmente si aspettava un qualcosa di diverso, ecco. Certo, ma certo, non solamente per il risultato, lasciamo da parte il risultato, proprio la partita in sé comunque è stata bruttina, no? Cioè con ritmi molto bassi, poche occasioni, comunque è stata un po' povera un po' di tutto, cioè sembrava due squadre che fosse più un'amichevole più che una partita tra due squadre rivali della Serie A con in palio magari punti importanti per la Champions League, quello che vogliamo, poi che il punto possa andare bene entrambe, quello è un altro discorso, però secondo me il tifoso si aspettava, il tifoso comunque chi ha seguito la partita in generale, a maggior ragione chi ha acquistato il biglietto, insomma, secondo me ci aspettava un qualcosa di più, ecco. Poi la partita può finire comunque 0-0,
sì.
Però ci sono anche partite belle magari che possono finire 0-0.
No, sono d'accordissimo su questo. Allora, parmigianizzandola, per raggiungere l'obiettivo il prossimo anno, ma per divertirsi magari un po' di più, qual è il percorso che deve seguire il Parma nella costruzione della prossima rosa? Una domanda difficile, nel senso, una considerazione tua, ti chiedo chiaramente. Dove andare a operare, perché insomma anche per alzare un po' l'asticella dal punto di vista della proposizione del gioco.
Sì, sostanzialmente io credo che poi l'obiettivo del Parma è, come sappiamo, quello di restare in Serie A e quindi raggiungerlo, diciamo anche come è stato fatto quest'anno, è vero, non con il calcio spettacolo, però è anche vero che insomma parliamo del Parma, non parliamo di una squadra di Champions League o di una big del campionato, quindi ha fatto quello che poteva fare e doveva fare sicuramente per arrivare al suo obiettivo, ecco, con anche i giocatori che aveva a disposizione, credo. Per l'anno prossimo sicuramente sì, tu è una domanda difficile, più che altro perché poi ci sarà il mercato di mezzo e io credo che comunque alcuni giocatori importanti andranno via, soprattutto in mezzo al campo, quindi se ti dovessi dire un reparto dove secondo me potrebbero volerci diversi rinforzi, potrebbe essere proprio il centrocampo, pensando soprattutto all'eventualità di una cessione di Keita e Bernabé, che sono comunque due giocatori importanti per il Parma. In quel senso lì, insomma, avere un paio di giocatori di qualità che in quel senso ti possono far girare la squadra o comunque far giocare la squadra in un modo un po' diverso, come magari è stato in quest'ultimo mese in cui magari questa ha utilizzato Nico Lussi, Bernabé e Keita tutte e tre insieme, si è visto qualcosa un po' di diverso, ecco, rispetto magari a qualche mese fa, quindi mi aspetto sicuramente quello, ecco. Poi chiaro, dovessero rimanere loro, chiaramente poi si sposterà con l'obiettivo in altre cose. Bisognerà vedere anche cosa succederà poi in avanti, perché comunque Andrei Coristagno mi pare che siano stati, tra virgolette,
sono andati in seconda fila.
Sì, hanno fatto molta fatica. Poi Coristagno chiaramente è in prestito, quindi tornerà al Venezia, mentre Andrei, che è tuo, chiaramente avere un giocatore tuo di proprietà che dopo l'infortunio è rientrato, ha fatto qualche partita, magari non si è ritrovato come magari ci si aspettava o sperava, negli ultimi mesi comunque ha giocato veramente molto poco, ecco, quindi anche in questo senso bisognerà capire tante cose, insomma, sotto quel punto di vista. Peraltro, perché comunque parliamo di un giocatore di qualità, ecco.
Sì, a proposito di attacco e di giocatori di qualità, peraltro è uscita questa così indiscrezione di mercato su Strefezza, come sapete è in prestito secco dall'Olympiacos, su di lui ci sarebbe anche il Corinthians, club brasiliano, insomma, come lui, ci sarebbero già dei colloqui in corso. A proposito di conferme o meno, tu confermeresti Carlos Cuesta? E se sì, diciamo, al di là del contratto che lui ha già, e se sì, con che richiesta? Dai, cioè come club, no? Cosa gli chiederesti per insomma, in vista della prossima stagione?
Ma io sì, lo confermerei sicuramente, perché quello che ha fatto vedere qui a Parma, insomma, ha raggiunto l'obiettivo con diverse giornate d'anticipo e sicuramente in una situazione non proprio semplice, perché comunque ha superato anche tantissime difficoltà, dimostrando comunque di essere un allenatore con un polso e con un'idea ben chiara di quello che aveva davanti e di quello che doveva essere poi l'obiettivo della squadra, no? Quindi è sempre stato molto, molto dritto e molto, molto chiaro in quello che voleva essere la sua idea, comunque quello che doveva essere l'obiettivo primario del Parma. Quindi da questo punto di vista credo che non gli si possa poi dire nulla, lo confermerei assolutamente. E sicuramente l'anno prossimo uno step in più, ma comunque io resto sempre dell'idea che il Parma, soprattutto in questi anni, in questi primi anni di ritorno in Serie A, debba principalmente puntare a mantenere la categoria.
Cioè, sappiamo, dici tu, non facciamo il passo più lungo della gamba, bene quest'anno, bene lo scorso, però adesso non è che il prossimo anno dobbiamo fare calcio champagne, tu dici?
No, certo, no, io sono per un passo alla volta, perché comunque anche poi quello che dicono e che anche detto anche questo durante l'anno ha parlato sempre di processo, no? Quindi comunque processi, progetti, cose che in Italia sono un po' difficili da capire, o per il tifoso soprattutto anche da mandare giù, no? Perché ci si aspetta sempre qualcosa di più, però chiaramente quando si parla di queste cose qui bisogna sempre valutare un po' da dove si arriva e dove si vuole arrivare, però non bisogna fare poi, come hai detto tu, il passo più lungo della gamba, anche perché tu puoi anche rischiare di restarci dentro, insomma, visto che quello che è l'idea del Parma, soprattutto in ottica mercato, dove soprattutto l'anno scorso, cioè nell'estate scorsa, ha cambiato tanti giocatori rispetto all'anno precedente, quindi non era neanche così scontato che poi si amalgamasse una squadra con un gruppo così coeso come poi è stato fatto. Quindi poi bisognerà vedere anche in quel senso lì il mercato cosa dirà, chi andrà via, chi arriverà, come cambierà la squadra, quindi poi sono tanti aspetti, tante situazioni da valutare. Io credo che sotto certi punti di vista alcune cessioni siano doverose, soprattutto per mantenere una società sostenibile, per far sì che resti sostenibile la società, quindi con le entrate dalle cessioni, e dall'altra comunque trovare quei giocatori che ti possono nel breve o comunque medio periodo darti quel qualcosa in più, no? Quindi come è stato magari Pellegrino l'anno scorso a gennaio, che te lo sei ritrovato quest'anno, un giocatore comunque molto importante per il Parma, o come sono stati gli altri acquisti che nel giro di due anni comunque hanno fatto vedere il loro valore, che Keita, Suzuki, Cercati, Bernabé, insomma in generale un po' tutti quelli che hanno accresciuto un po' il loro valore. Troilo comunque, che è arrivato l'estate scorsa, ma che comunque al di là delle difficoltà iniziali ha fatto un percorso secondo me importante, e adesso sta facendo vedere che di essere un difensore sicuramente con delle qualità importanti. Ecco, quindi io mi aspetto questo, un passo alla volta, per cercare di comunque di mantenere la categoria, che secondo me è l'aspetto più importante per il Parma in questo momento.
Assolutamente. A proposito di giocatori che sono arrivati e che sono stati valorizzati o che si sono valorizzati, c'è anche questa notizia su Nestel Fejge. Come sapete, lui è nato a Saint-Denis, periferia di Parigi, da genitori camerunensi. Adesso pare che, secondo quanto riporta una testata camerunense, pare che la nazionale, appunto, dei Leoni Indomabili starebbe pensando di convocarlo per il prossimo ritiro. Quindi lui chiaramente dovrebbe scegliere la nazionale in maniera definitiva, perché è già chiaramente in età da prima squadra. Ci sarebbero dei colloqui in corso. Peraltro anche il Camerun stesso va bussato per Sasha Briczki, che poi ha scelto per il momento l'Under 21 della Svizzera. Comunque ricordiamo che il Camerun non sarà ai prossimi mondiali. Simone, c'è Inter Parma, chiudo su questo, all'orizzonte. Beh, è possibile fare così una festa rovinata agli interisti?
Ma sicuramente sotto certi punti di vista vai a Milano con una pressione sicuramente diversa rispetto a quella che magari potevi avere qualche settimana fa. La salvezza è raggiunta, puoi andare a rovinare la festa in questo senso qui. A livello mentale può essere un punto di vantaggio. È chiaro che poi dall'altra parte la possibilità di poter vincere lo scudetto in casa, certo, secondo me ti dà motivazioni sicuramente maggiori, probabilmente, no? Quindi sotto questo punto di vista sarà una partita molto particolare, però mi aspetto comunque una partita bella per questo motivo, perché comunque il Parma non ha niente da perdere, quindi può andare a giocarsela a viso aperto contro l'Inter e cercare di metterla in difficoltà sicuramente. Questo sì.
Vedremo cosa succederà, però effettivamente, come dici tu, anche dal loro punto di vista, chiaramente festeggiare in casa è una spinta in più, però sì. I crociati hanno meno pressione, hanno meno pressione certamente. Proprio velocissimo, Simone, perché mi interessa comunque il tuo parere anche su questo, tra poco lo chiedo anche al prossimo ospite. Giù invece rischia sempre di più la Cremonese più che il Lecce, cioè vedi peggio la Cremonese oppure sarà sfida fino all'ultimo?
Beh, sicuramente sarà una sfida fino all'ultimo, però sì, tra le due sicuramente vedo, non dico con un piede in Serie B, perché comunque c'è un punto di differenza, quindi non è tantissimo, però dovessi dirti adesso, secondo me, tra le due, quale potrebbe essere la terza retrocessa, ti direi la Cremonese. Ecco.
Sì, poi col Cagliari che si è un po' tirato fuori dei giochi, soprattutto con l'ultima vittoria. Simone, grazie davvero come sempre di essere stato con noi.
Grazie a te Alberto, buona giornata.
Grazie Simone, buon lavoro. Simone Brianti, collega giornalista Tutto Sport, GianlucaDiMarzio.com. Prima di fermarci per l'ultima pausa, qualche messaggio, che sono davvero tanti quelli che ci avete scritto, soprattutto sulla partita di ieri sera, quel tema lì, e poi ancora sul Parma. Con la nostra difesa si segnava meno sicuramente, ma meglio pensare al nostro Parma, scrive Sergio. Ma che partita avete visto ieri sera? Hanno giocato di squadre fortissime che si sono sfidate a viso aperto. Se avessero giocato contro qualsiasi squadra avrebbero vinto 5-0 entrambi. Sono squadre con una mentalità vincente, ma secondo me non è così, perché il principio è: se avessero giocato con un'altra squadra avrebbero vinto 5-0, vabbè, allora per la stessa logica ieri sera sarebbe tutta a finire 1-1, cioè, quindi non sono d'accordo su questo, ma chiaramente è un'opinione più che mai lecita. Il nostro ascoltatore Luca ci ricorda la designazione arbitrale che è uscita da poco per la sfida proprio del Parma. Domenica sera alle 20.45 arbitrerà il signora Kevin Bonacina di Bergamo. E scrive un altro nostro ascoltatore: al di là di tanti gol visti ieri sera in Champions, quello che impressiona è il ritmo decisamente diverso da quello che vediamo in Serie A. Questo assolutamente sono d'accordo, lo citava proprio Vincenzo Pincolini, no? L'intensità che poi provoca anche inevitabilmente delle lacune, degli spazi dietro in difesa, e poi lui ha sottolineato questa intensità anche negli allenamenti, anche nelle categorie minori, ha citato l'Under 21 dell'Inghilterra per esempio. Se il Bayern non arriva in finale, andiamo a offrire Suzuki a 50 milioni di euro, probabilmente ce li danno, scrive il nostro ascoltatore. Poi Ale dice: difese imbarazzanti no, Atalanta non ha quasi mai tirato in porta col Bayern, pure l'Inter in finale non è mai entrato in area, le difese imbarazzanti a mio parere sono altre, soprattutto in Italia. Sì, è vero, non parliamo di difese imbarazzanti ieri sera, parliamo di errori in difesa, quello sì. Ho l'impressione che se il Parma dovesse fare una partitone domenica a Milano, probabilmente questa avrebbe triplicate le richieste da altri club, Luigi da Parma. E poi ancora Roberto dice: ma com'è finita la finale di Champions dell'anno scorso? L'Inter ha preso 5 gol, il problema è che c'è un abisso tra il nostro calcio e quello europeo, sì, questo è sacrosanto. E poi ancora Stefano: se il gioco visto finora da questa piacerebbe a quei club delle rispettive tifoserie, alle rispettive tifoserie di quei club, insomma, parlando sempre della partita di ieri sera. Poi dice: bisogna mantenere i giocatori che fanno l'ossatura e collante del gruppo della squadra, tipo del Prato, del resto non vi sono veri e propri incedibili. Che fine hanno fatto tutti i nostri prestiti, esempio giovani stranieri, o chi aveva centrato la traversa con il Napoli, tra poco ne parliamo. E poi ancora Milena dice: ieri sera non ho visto la partita, stamattina però ho visto il risultato 5-4, il mio primo pensiero è stato: ma le difese dove erano? Forse sbaglio. E poi ancora sono Nicola, tifoso del Parma: la partita di ieri sera è stata una partita di calcetto, difese imbarazzanti, meglio il difensivismo del nostro Carlos con marcatura uomo. Spero che questa rimanga, buona giornata, saluti da Nicola. E poi ancora questo messaggio più lungo: a me sinceramente un punticino domenica non mi dispiacerebbe, quindi tiferò Como per Como Napoli, da milanista un pareggino in Sassuolo Milan, così domenica sera i ragazzi potrebbero fare una bella tavolata a centrocampo con parmigiano crudo e lambrusco e mangiare tutti insieme. Io ci starei, forse 50.000 interisti a San Siro un po' meno. Specifico ovviamente che il Como vince contro il Napoli, Milan pareggia, per l'Inter è già scudetto. Tra poco altri messaggi, un altro ospite, pubblicità.
Palla in tribuna.
Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. Ad aprile tuo da 99 euro al mese con 3000 euro di bonus sul finanziamento. TAN 725 TAG 888, anticipo 6600 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida con Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme, palla in tribuna, abbiamo con noi Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Ciao, ciao Stefano, il nostro ciao. Tecnico. Ma insomma, ripartiamo, che te sei un attento osservatore, questo Paris Saint-Germain, cioè Bayern Monaco. Sandro Melli ha detto: ma insomma, ormai questo è un calcio che piace solo alle TV, ai tifosi che ne capiscono poco, tanti gol, insomma, ma è più calcio spettacolare o sono più errori dietro?
Ma guarda, secondo me abbiamo, soprattutto in Italia, abbiamo incominciato a perdere dei colpi quando abbiamo iniziato a porci così tanti quesiti sulle situazioni e sulle partite, no? Allora, in Italia io dico che c'è stato un crollo abbastanza vertiginoso dal punto di vista soprattutto tecnico, ok? E di riflesso fisico. Ma questo non vuol dire che noi dobbiamo andare a copiare il calcio spagnolo, la cantera, o dobbiamo andare a copiare il calcio teutonico piuttosto che inglese. Cioè ognuno fa quello che sa fare, e non dimentichiamoci che certi gol dell'Italia di Berzot nel 1982 sono stati fatti con i difensori all'epoca che giocavano a uomo o comunque una zona mista, sia centrali che laterali. Cioè, quindi avevamo dei terzini che spingevano all'inverosimile, soprattutto Cabrini, avevamo Scirea che utilizzava il suo ruolo di libero di nome di fatto, perché più di una volta lo si trovava nelle aree avversarie. E quindi, cioè, non dobbiamo, secondo me, incartarci troppo nella situazione. Secondo me dobbiamo porci il quesito perché prima sì e adesso no. È semplicemente questo. Cioè, prima succedeva questo, poi a un certo momento ci siamo avviluppati su noi stessi e abbiamo incominciato a essere risultatisti, giochisti, fuochisti, no? Cioè, voglio dire, nel senso che, cioè, ci stiamo, secondo me, ponendo troppe
parole e pochi fatti, diciamo.
Sì, perché voglio dire, io penso in riguardo al ruolo di certi giocatori in campo, no? Riferito agli allenatori, gioca male perché si sacrifica e fa questo tipo di ruolo, no? Che un po' è vero, è logico che non puoi mettere, che ne so, un centravanti boa a fare il gioco a centrocampo, allora lì significa proprio che tu lo snaturi e quindi il ruolo è sbagliato. Però spesso entriamo in polemica e facciamo l'ana caprina per 5 metri avanti e indietro, no? Io credo che se un giocatore è capace di giocare a calcio, riesce a fare delle belle cose, sia se gioca 5 metri spostato da una parte piuttosto che 5 metri dall'altra. E quindi io non credo che tutti gli allenatori dicono proibiscano, scarta 3 avversari e fai gol all'incrocio dei pali. Cioè, se lo fanno, secondo me un allenatore non si lamenta, ecco. Quindi secondo me ci stiamo incartando troppo,
cioè apprezziamo e basta. Tu dici, tipo la partita di ieri sera, apprezziamo e copiamo magari quello che di valido si è visto, insomma. Certamente il discorso che faceva prima Vincenzo Piccolini, ti volevo chiedere, insomma, il discorso dell'intensità che lui, bravo, ha visto anche in categorie minori, tipo Under 21, insomma, con i suoi impegni in nazionale. Cioè, lui dice, sì, c'è un'intensità che, ma anche tanti nostri ascoltatori hanno scritto, che non è minimamente paragonabile al calcio italiano, ma anche ad alti livelli.
Assolutamente, perché? Perché prima, e il Pinco lo può certificare, venivano fatti degli allenamenti che erano incredibili come intensità, ma soprattutto incredibilmente specifici, cioè ci si allenava a livello calcistico e quindi c'era una preparazione, e noi eravamo i maestri a livello mondiale, di una preparazione fisica a livello calcistico, e di conseguenza cosa succedeva? Succedeva che le tue squadre andavano a bomba, cioè non dimentichiamoci lo stesso Parma di Scala, lo stesso Milan di Sacchi, la stessa Juventus di Lippi, voglio dire, ma chi più ne ha più ne metta, cioè c'erano dei giocatori che facevano, oggi sono, diciamo, certificati, facevano secondo me dei 10, 12 o 13 chilometri a partita e con un'intensità spaventosa rispetto agli altri giocatori, soprattutto europei. Quindi, cioè, noi andavamo più forti degli inglesi, spesso andavamo più forti dei tedeschi, spessissimo andavamo più forti dei francesi, Perché? Perché c'era una preparazione atletica specifica. Adesso questa preparazione atletica specifica è andata a discapito solo ed esclusivamente della tattica, per cui ci arrovigliamo sul 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-3-2, c'è tutta sta roba qua, questo armamentario qua, che tu lo fai solo se, cioè, il risultato poi avviene se tu sei riuscito a trasmettere come allenatore in campo l'intensità, il valore del giocatore, il miglioramento giorno per giorno, allora si funziona. Se no, cioè, voglio dire, io posso avere anche, come dire, il bravo allenatore che oggigiorno, con tutte le strumentazioni che ci sono, riesce a fare questo modulo, riesce a dire questa palla scoperta, palla coperta, eccetera eccetera, però ragazzi, cioè, il calcio è uno sport di situazione e come situazione tu devi essere bravo a metterlo in pratica, sì, cioè, certo, a dare una risposta a quello che ti viene richiesto dal campo in quella partita lì.
Oh, sì, assolutamente. Cioè, oppure me, no, dimmi, dimmi. Sì, sì.
No, no, ma è che secondo me, cioè, stiamo veramente non dico perdendo tempo, però, cioè, perché non ci sono più ragazzi che sanno giocare a calcio tecnicamente? Ma io mi chiedo, perché molto probabilmente non gli stiamo insegnando. Perché i miei istruttori, quando ero piccolo io, mi insegnavano, cioè, calcia di collo piede, devi piegare la caviglia, il corpo in avanti, datti equilibrio con le braccia. E allora, cioè, adesso non lo vedo fare. E quindi noi ci stiamo scannando su delle metodologie, no? Delle metodologie tattiche di allenamento, psicologiche, quando poi non riusciamo a trasmettere a un ragazzo, a un bambino, come si calcia una palla.
Sì, sì. Le basi, i fondamentali.
Ecco, cioè, noi stiamo perdendo completamente le basi, quando magari gli altri sono venuti su, occhio che gli altri, adesso noi stiamo osannando tantissimo gli altri, ma non che con questo noi siamo illibati, abbiamo delle colpe incredibili, è da 12 anni che non andiamo ai mondiali, però gli altri paesi non sono marziani, stanno semplicemente facendo quello che noi prima facevamo. E quindi, cioè, noi ci sembrano lontani anni luce, no, questi qua, ma in realtà erano robe che il settore giovanile dell'Atalanta, del Torino, del Cesena, del Bologna, del Parma stesso, cioè, ti insegnavano e facevano.
Sì, sì, assolutamente, quindi, assolutamente. Infatti, traslando sul Parma, no? Beh, e su Carlos Cuesta, tornando proprio a temi crociati, poi alla fine Carlos Cuesta, a proposito di gioco e di discorsi, poi uno che, vedi, ha applicato quello che era secondo lui la soluzione più giusta per quello che il club gli chiedeva, no? Quindi ha capito che probabilmente blindando dietro la squadra si potevano fare più punti e ottenere la salvezza, e così ha fatto. Allora vengo al ragionamento sul suo futuro. Daniele scrive: il tema non è se la società riconferma o no Carlos Cuesta, il tema è se lui se ne voglia andare oppure no. Non si è mai visto un allenatore così giovane, che non ha mai giocato, ma così tanto preparato. In Italia abbiamo bocciato la prima esperienza, Luis Enrique, a Parma Ancelotti, Maresca, quindi sotto sotto ci sta tutto. Ecco, tu cosa faresti, sì, con questa? Conferma con condizioni, almeno, come dire, nel gioco, per esempio?
Sì, allora, questa ha dimostrato di essere, come è stato detto già ormai centinaia di volte, un allenatore, un ragazzo molto intelligente. Quindi, al giorno d'oggi l'intelligenza è merce rara, e già da questo io lo terrei ben stretto. È un allenatore che anche lui purtroppo ogni tanto risente di queste cose iper innovative, per cui vedo che ogni tanto fa cambi un po' programmati, allora lì non sono perfettamente d'accordo, cioè, nel senso che uno non deve partire con un cambio programmato rispetto a una partita, no? Cioè, quindi, perché una partita, come si dice, luogo comune fa storia a sé, quindi non è che devi per forza cambiare quei due e mettere su quei due, ma puoi anche sbaragliare, certo,
l'inventiva, diciamo.
Sì, sì, con l'inventiva. Però secondo me questa è da confermare e blindare proprio, perché al di là del gioco, che poi dopo in questo momento è così, con questi giocatori qua hanno trovato questo tipo di quadra, però non è detto che se basta un acquisto due oppure che ne so, più la fiducia nei propri mezzi, un anno in più di Serie A, e quindi cioè, dopo tu hai anche magari uno sviluppo di gioco migliore rispetto a quello di adesso, che dal mio punto di vista basterebbe veramente poco, perché se a un gioco difensivo di questo ineccepibile ci metti un contropiedista, un giocatore di fascia che ti collega la fase difensiva alla fase offensiva, secondo me potresti ottenere dei risultati anche come gioco ben più gradevoli.
C'è chi tra i nostri ascoltatori, faccio l'ultima domanda, siamo quasi in chiusura, Stefano. Beh, ci sono i nostri ascoltatori che fanno i complimenti a Melli per quello che ha detto, ne abbiamo parlato prima. Poi chi ti dice disamina perfetta del Brio, non dobbiamo copiare nessuno, il problema è tornare a trovare dei giocatori di qualità e insegnare la qualità, che siano terzini o trequartisti, dice il Cagno. E poi ancora può essere che, considerando gli investimenti in gioco, i migliori staff tecnici vadano all'estero per i guadagni e soprattutto per le prospettive di guadagno maggiori, dice Stefano. Sì, ci può stare anche questo. E poi chi chiede, sai, dai, facciamo lo scherzetto, sabato, domenica sera a San Siro, dice Filo. Chiudo con questo al volo, Stefano, in 30 secondi. Quante possibilità ci sono che roviniamo un po' la festa?
Ce ne sono, cioè dipende se adesso il mister riesce a tenere questi ragazzi sul pezzo. Ovviamente il risultato è già stato ottenuto, tu vai nel tempio del calcio davanti alla futura squadra vincitrice del campionato, e quindi cioè, insomma, diventa un po' complessa. Però insomma, vediamo se testa sgombra e senza patemi particolari, se questi ragazzi ci regalano un bello scherzetto, che è sempre bello, perché comunque fare gli scherzetti alle grandi ti dà soddisfazioni.
Eh sì, soprattutto in casa loro. Poi davanti, insomma, abbiamo già detto più volte l'ex Christian Chivu. Stefano, grazie intanto come sempre di essere con noi, ti ritroviamo con i nostri programmi nei prossimi giorni, a presto e buona partita domenica.
Grazie Alberto, ciao a tutti,
sempre un piacere. Stefano Brianti con noi al telefono, ringrazio Simonetta Collini anche in cabina di regia, ovviamente state qui con la nostra programmazione di Radio Parma, un saluto.